Sì.
Radio Valdorcia, ciao, sono con Alberto Moioli e gli ho strappato questa piccola conversazione che faremo, però lasciateci immaginare il luogo dove sta, che è una bellissima cittadina ligure, giusto?
Giusto, perfetto.
Quindi il profumo del mare ci arriva e ci arriverà anche attraverso la tua voce. Alberto Moioli, io sparo subito lì il suo sito che a me piace molto, che è albertomoioli.it, dove chiunque è appassionato d'arte può trovare moltissimi spunti, attenzioni bellissime a soggetti, a personaggi, ad artisti che magari uno non conosce, che qui trovano visibilità. E questa enciclopedia dell'arte italiana che davvero insomma, dà un panorama molto variegato di questo mondo. Alberto, lascio a te la parola perché noi ci siamo sentiti prima, abbiamo parlato di una mostra, poi in realtà abbiamo parlato anche di tante altre cose, quindi a te l'inizio.
Allora, Rosana, innanzitutto grazie. Grazie perché non è comune che si parli di arte e di cultura in radio. Io la radio è qualcosa che amo veramente tantissimo, da sempre. E ritengo anche che dobbiamo trovare il modo di parlare d'arte, di cultura, di artisti, sempre e ovunque, perché credo che parlare d'arte equivalga ad educare la bellezza e Dio solo sa di quanta ne abbiamo bisogno. Quindi ben venga la chiacchierata con te, che faccio veramente molto volentieri, anche in virtù della stima che ho come professionista e come donna. Quindi assolutamente, prima di tutto, grazie, grazie davvero delle parole che hai avuto per me.
Senti,
Poi ti dico, sono veramente
ecco,
sulla spiaggia, quindi spero
infatti,
che non.
ma se ti interrompono, noi siamo con te. Se ti offrono un gelato, faremo finta di mangiarlo.
Va bene, no, io e te abbiamo parlato di una cosa molto interessante, anzi di più cose veramente, e ce n'è una particolare che mi ha colpito, questa notizia che rimbalza un po' su tutti i giornali riguardo la mostra che c'è al Mambo, al noto museo che c'è a Bologna, un museo molto bello, molto interessante, che a volte offre delle intuizioni sperimentali riguardo all'arte contemporanea molto interessanti, però. Come giustamente commentavamo, c'è una mostra il cui titolo è Facile Ironia, l'ironia nell'arte italiana tra il XX e il XXI secolo. È una mostra che tra l'altro chiude tra poco, chiude il 6 febbraio. E tra poco, insomma, no, scusami, chiude il 7 settembre, ho sbagliato. E quindi chiude tra poco ed è una mostra che sta facendo scalpore solamente adesso, per la verità, perché prima io non avevo sentito questi grandi, non avevo letto questi grandi articoloni. In realtà c'è una riflessione che mi piacerebbe fare con te riguardo al titolo, perché qua si parla di ironia, e l'ironia è qualcosa che secondo me è qualcosa di estremamente intelligente, colto, raffinato. Mi viene in mente Roberto Gervaso,
Esatto.
che io amavo veramente tanto, ho letto tanti i suoi libri, perché era un maestro di ironia pungente, di eccellente eloquio, se vogliamo. In questo caso l'ironia di cui parla il Mambo, oddio, più che ironia mi verrebbe dire provocazione. La provocazione con l'arte fa parte un po' della storia dell'arte mondiale, da Duchamp, tutti quelli che vogliamo. Però qui sono raccolti dei grandi nomi, a partire da Bruno Munari, Franco Vaccari, Cattelan, De Chirico, Manzoni, Pistoletto, Bai, tanti di questi sono grandi personaggi che meriterebbero probabilmente dei capitoli a parte per poterne parlare bene. Però parlerei più di provocazioni, secondo me, che di ironia, perché l'ironia, secondo me, ha un'accezione nella lingua italiana un po' differente, cioè un'accezione in cui ci consente di dire il contrario di quello che pensiamo, proprio magari per provocare una riflessione. E in questa mostra c'è un'opera di cui io e te abbiamo parlato che non ci convince moltissimo,
No,
giusto, Rosanna?
esatto, e poi anche qui, fuori dalla banalizzazione, no? Che può essere stata
Brava.
fatta anche da questo discorso, non è che uno dice non condivido perché sono animalista, per cui, o non condivido perché la mia sensibilità va verso la visione così di un utilizzo di un corpo animale che non condivido, che urta la mia sensibilità. Peraltro Gianluca Felicetti in un post, che è il presidente della Lava, oggi diceva un po' sì provocatoriamente lui a questo punto, se avessero messo un bambino morto su una fotocopiatrice, avessero invitato a farne copia, come avreste reagito? No, quella è un'altra provocazione ancora.
Ma no,
Perché?
ma certo, io poi sai che Rosanna sono anche andato a vedermi quell'opera,
Sì.
cioè non l'ho vista fisicamente purtroppo la mostra perché sono in vacanza, però ti dico, sono andato a vedere che cosa volessero dire quest'opera
No.
copycat del
Sì.
2024 di Eve Franco Mattes, perché ha comunque sicuramente un significato e un messaggio, un po' come quando si critica Cattelan, che io
Sì.
ritengo nel bene o nel male un genio comunque. Cioè, geniale in molti aspetti, ma anche il dito medio di Catalan. Tanti non sanno cosa significa, tanti non sanno che ha un titolo che è Love puntato, ovviamente. E in questo caso, Eva e Franco Mattes vogliono farci riflettere sul concetto di produzione, riproduzione, addirittura rifacendosi a un testo importantissimo, che è quello di Walter Benjamin.
Ecco appunto, e dimmi,
Che
si
scrisse
sono
nel
drizzati i
1936, se non
capelli,
ricordo
eh?
male,
Sì.
però al di là, cioè, della bellezza di questo testo e anche della possibilità di riflettere e discutere su questo aspetto, caspita, mettere un gatto morto, cioè la
Ma
riproduzione del gatto
certo.
morto e farlo riprodurre, veramente lo trovo, consentimi, di cattivo gusto.
Esatto, e anche qui no, torniamo al punto. Cattivo gusto, uso. E poi tra l'altro qualcuno molto argutamente mi ha sollevato questa tematica che è. Allora, se tu sei uno che ha una galleria privata a casa tua, puoi anche mettere, che ne so, la cosa che, di cattivo gusto che ti pare, sei a casa tua, è
Brava, vero.
un'esposizione, eccetera. Qui siamo in un posto dove, suppongo, appunto, come succede ai musei, c'è un comitato, scientifico, ma ci sono anche dei contributi, mi risulta, che vengano dati in alcuni casi alle
Brava.
mostre, alle esposizioni. Allora, i contributi vengono dati, anche qui lo ricordiamo, se ci sono nelle mostre che vengono proposte dei contenuti condivisi e talvolta anche dei contenuti che vengono condivisi per essere dati i contributi. Quindi se io faccio un discorso che urta la sensibilità, usa il corpo dell'animale in un certo modo, eccetera, eccetera, forse quei contributi qualcuno può dire rendeteli perché non sono stati utilizzati corrispondendo a quanto anche la comunità europea quando li eroga ha delle regole precise, mi risulta, e non siano allineati a quanto viene richiesto, no? Che comunque io penso appunto un ambito didattico come può essere un museo, è un ambito didattico. Deve erogare contenuti che non abbiano necessariamente bisogno della provocazione per arrivare a una riflessione, no? Ora.
Sì, allora il mio intervento è più critico, più critico nel senso
Certo.
come critico d'arte, nel senso che non intendo di contributi di tutto l'aspetto
Sì.
programmatico, soprattutto riguardo a questa mostra e l'attività del museo. Però giustamente tu sollevi anche, quando parli di didattica, ti fa venire in mente che arrivano anche dei bambini.
Ecco, esatto. Allora, qui
E stimolare
abbiamo,
loro una
cioè,
riflessione
come
attraverso una
fai? Ma
provocazione del
dai,
genere, insomma.
no? Allora, anche qui poi non meravigliamoci se non si fa pari, come si dice in Toscana, a rincorrere l'emulazione di video shock piuttosto che di atteggiamenti di bullismo, di violenza, eccetera, che non riescono oggi dalla nostra società a essere controllati, a essere limitati, anzi. Vengono incoraggiati. Ora, se uno in qualche modo autorizza e dà una autorevolezza a un gesto di questo tipo, no? Che è provocatorio e di cattivo gusto, come fa un adolescente o un bimbo ad avere la capacità di, fammi passare il termine, tirare in ballo Benjamin? Ma per carità, che mi si rivolta anche nella libreria, secondo me ce l'ho qui davanti,
Eh
anche
sì.
lui. Mi casca giù, mi viene in testa, capito Benjamin? Che tra l'altro c'è un aneddoto su Benjamin. Avevo un suo libro dove lui parlava di Mosca. Io andavo a Mosca ero piccola, accompagnata da mio padre, eccetera. Non ti dico all'epoca, che era un'epoca in cui i libri venivano aperti, no? Al controllo, e se compariva una parola chiave era già ragione per essere fermato chi portava quel libro, e io portai quel libro dove c'era Mosca e fermai tutta la comitiva che era in viaggio aziendale sostanzialmente, perché io inavvertitamente avevo questo libro, e ancora sorrido a quell'idea laddove una censura intervenne su una studentessa un po', come diremmo noi, un po' pistola in Lombardia, che non aveva fatto questa valutazione sulla censura, portando il libro sbagliato nel posto sbagliato, anche se l'autore era straordinario. Ma vabbè. Quindi, chiusa la digressione, io ti devo chiedere anche un'altra cosa della quale abbiamo parlato. Questo ci riporta al fatto che il marketing dell'opera, no? Il racconto, la visibilità che si dà, non necessariamente ne decreta l'importanza, la bellezza, il valore, no? Quindi,
Certo,
che cosa ci
hai toccato un
piacerebbe?
tasto bello,
Tosto.
bello, un tasto dolente decisamente.
Sì. Perché qui come se ne esce?
Guarda, allora partiamo, faccio un piccolo passo indietro. Io spesso parliamo di patrimonio italiano culturale e spesso si parla, quando si parla di patrimonio culturale italiano, si pensa sempre a quello storico, architettonico, va bene, artistico, rinascimento, quant'altro, ma spesso si dimentica veramente quel grande patrimonio che è costituito non solo dall'arte italiana, ma proprio dagli artisti italiani contemporanei viventi. Questi sono personaggi a volte veramente straordinari che magari impostano tutta la loro vita nella ricerca della rappresentazione della bellezza attraverso un ritorno della scultura, della pittura,
Ecco.
del figurativo o anche non del figurativo, ma è tutto un aspetto che a volte rimane, anzi molto spesso, il più delle volte rimane nascosto. Io ti assicuro che seguo alcuni artisti che sono, non perché li seguo io, ma perché ho l'opportunità di scegliere, e alcuni artisti che sono assolutamente straordinari e meriterebbero mostre personali in tutti i musei italiani e anche oltre. E purtroppo a volte non si trova lo spazio per dargli quell'autorevolezza di cui tu parlavi e della quale meriterebbero sicuramente.
E
Ti
senti,
faccio un esempio su tutti, faccio qualche nome,
sì,
non amo fare tanti nomi perché
però
poi dico qualcuno e mi dimentico di altri,
l'altro.
però recentemente ho curato una mostra grazie alla collaborazione con una galleria importante di Como, la MAG Gallery di Salvatore Marsiglione, la mostra di Antonio Pedretti. Caspita, Antonio Pedretti è parte della storia più autorevole dell'arte italiana pittorica recente. Il Comune di Varese, grandissimo, addirittura gli farà un museo dedicato a lui. Lui parla del bianco lombardo, ne ha fatto una tematica davvero molto ampia, ma ha una capacità espressiva e creativa assolutamente di primo piano. Ha avuto grande successo nel mondo, però questi sono i personaggi che possono aiutarci a comprendere, anche da un punto di vista didattico in un museo, che cos'è la bellezza e che cosa
Esatto.
c'è dietro un quadro, perché sta lì proprio dietro la poetica di un'opera, dietro la storia di un artista importante che non ha bisogno di comunicare urlando e quindi di comunicare l'arte attraverso una provocazione, consentimi, che a volte a me è un po' stancato, ti devo dire la
Sì,
verità.
è
Ecco,
tanto.
mi affascina di più quella poesia che sta dietro, quell'emozione che a volte guardi un quadro e riesci veramente a coglierla dentro di te. Queste sono le cose che secondo me ci migliorano nel nome della bellezza. Davanti a una fotocopiatrice che riproduce un gatto morto, io non mi emoziono e non credo che si emozionino gli altri. Cioè,
No, e
può
oltretutto
provocare una reazione, un pensiero,
indignazione,
sì,
sì, ma
ma noi abbiamo bisogno di emozioni belle,
sì,
Rosanna.
è proprio questo. E poi altra cosa stucchevole che trovo che io almeno non sopporto più è l'artista che debba per forza dire nella sua didascalia che lui vive tra, metti, Pertusella Ionica, che non esiste in New York. Ora, questa, no? Questa cosa che uno non può essere un artista di valore anche stando nel suo paese normale, senza avere relazioni con l'America, senza avere relazioni, no? questa dimensione così provinciale che se...
Perché sì, perché in Italia se dici, sì, è vero,
No?
siamo molto esterofili su questo,
La palla, cioè,
sì.
che non vuol dire che appunto sì, è chiaro che se uno è apprezzato in una galleria di Amsterdam piuttosto che in una galleria fa piacere, perché vuol dire che vai, no, a intercettare
No, certo.
altri modi di vivere, no, con la cultura personale di tutti. Però qui lo dico, per esempio, anche per tirare alla volata un po' il discorso che poi ti farò magari in un'altra puntata del Valdorcia Festival, il contesto è importante perché il contesto conta, no? Tu hai fatto riferimento per esempio alle amministrazioni che si sono mosse intelligentemente per dare valore e luce a un artista. Ecco, come si riesce a fare in modo che questi contesti siano in realtà il macro scenario, prima ancora della galleria, prima ancora della location nella quale la mostra c'è, è importante che il luogo parli dell'accoglienza dell'arte, giusto?
Sì, è corretto. Purtroppo ci vuole, come dicevo all'inizio, continuare a parlare d'arte per educare la bellezza, perché abbiamo bisogno di amministratori illuminati e anche di galleristi illuminati che vanno veramente alla ricerca di artisti da promuovere. Purtroppo c'è un problema economico di
Sì.
fondo, non lo nascondo, ed è quando io vado a proporre un progetto si parla al 90% all'inizio di quanto costa. È sempre solo purtroppo un problema economico, da un punto di vista delle gallerie, perché magari preferiscono puntare su chi vendono e quindi non promuovendo uno bravo ma sconosciuto. Sembra banale, ma purtroppo è
Certo.
questo. E quindi in virtù di tutto ciò, no, quelli bravi e magari in crescita, che dovrebbero avere più spazio, fanno veramente fatica proprio ad esserci, tra virgolette, ad essere presenti, a farsi vedere, a farsi notare. Le amministrazioni, caspita, le amministrazioni si fanno rabbia a volte perché hanno grandi possibilità, non dico economiche, magari perché sulla cultura sai che il primo taglio in assoluto è
Sì,
sempre
poi con
nella
la
cultura,
sanità, sì.
però hanno spazi espositivi, hanno ville che magari devono, secondo me, utilizzare, promuovendo proprio in quelle ville, promuovendo l'arte contemporanea, dando spazio anche al territorio, perché no? Ci sono territori, io abito nella provincia di Monza e Brianza, ti assicuro. Ho fatto una bella ricerca, un bel lavoro da diversi anni sto facendo sul mio territorio. Caspita, ci sono degli artisti veramente importanti, artisti che hanno una storia dietro anche importantissima, eppure tanti non li conoscono. E ci sono un sacco di ville, come ben sai,
Sì.
di ville antiche, comunali, spazi espositivi comunali che non vengono sfruttati, o se vengono sfruttati, viene richiesto un pagamento spesso troppo alto agli artisti. E chi
Sì,
sta iniziando,
non
chi
ce
si
la
sta
fa,
promuovendo,
no.
fa veramente fatica.
Senti, un'altra cosa,
Insomma,
approfitto
sì.
per poi dopo, intanto che parliamo, mi vengono in mente altri argomenti, ma ti lascerò poi tornare da Alessio e ne facciamo un'altra.
Io ti chiedo scusa, ho
Sì.
fatto quasi un comizio, ma mi appassiona molto questo
No,
aspetto,
no.
dalla parte degli artisti sempre, ecco.
Infatti, dalla parte degli artisti, a me viene anche da dire una cosa, che oggi molti, soprattutto se vivono la loro arte, devono avere il tempo per elaborare, eccetera, eccetera. Insomma, non voglio fare quelli che stanno chiusi nel loro angolino, però non hanno tanto tempo e voglia, di promuoversi, no? Quindi, magari
Bella anche questa cosa, sì.
no? Fanno il sito. Gli viene il mal di pancia, devono parlare con un grafico, devono mandarle le loro opere. Io lo vedo perché il Valdorcia Festival, quando ha
Certo.
parlato di galleria online, cioè per alcuni artisti è stato un momento di oh Madonna, adesso come faccio? No?
Sì.
Perché
Sì, hai ragione. È un aspetto molto importante questo. Perché si ricollega esattamente a quello che ho detto, l'artista deve esserci, deve essere presente, se no sparisci e non ci sei più, non ci sei più da un punto di vista culturale e artistico, ma anche dal punto di vista anche del mercato. Quindi il promuoversi è un aspetto determinante. Spesso molti artisti hanno un po' un'allergia a tutto
Allergia.
ciò, Prima di tutto perché costa, secondo perché ci vuole tempo, è un altro lavoro praticamente in più, esatto, che devono fare. E allora cosa fanno? Si devono necessariamente affidare dei professionisti. Non dico il critico d'arte, che lui è quello, il mio ruolo è quello, certo, di scrivere un testo critico, preparare magari un testo per un catalogo o per una mostra e quant'altro, ma ci sono anche molte altre figure che possono essere utili. Hai citato le gallerie virtuali, certo, e c'è veramente tutto un panorama che devono affrontare perché non hanno l'opportunità comunque di essere, di avere una mostra ogni settimana, no? È impossibile. E allora spesso si affidano a Instagram, ultimamente è il canale più in cui vendono un po' di più.
Allora,
però è anche vero che su Instagram c'è il mondo.
Ecco, bravo. Altro tema anche questo qua, no? Io posso dire che nel momento in cui sono nate in ambiti artistici, che io conosco un po' meglio, se vogliamo, che era quello all'epoca dell'interior design e delle fascinazioni che ci potevano essere con servizi fotografici di un certo tipo per far capire l'atmosfera, eccetera. Quando gli architetti e le aziende hanno trasferito tutto in quel contesto, immediatamente se n'è andata perdendo l'autorevolezza e anche la capacità di leggere la professionalità dietro una fotografia, dietro un disegno. Instagram, all'epoca c'era Pinterest che ha dato la botta di grazia, no? Però questi momenti, no, che mischiano quello che ti fa vedere lui in vacanza, ti fa vedere il paesaggio, non lo so, quello che sta mangiando, con l'opera di quello lì che è stato nel suo studio, ci ha messo magari 3 mesi per fare una cosa, insomma, l'attenzione poi è la media tra il vedere quello lì che mangia il gelato e un'opera, quindi cosa vuoi pretendere?
Sì, assolutamente. Tra l'altro hai citato le aziende. Ecco, anche tutto il comparto azienda, secondo me, dovrebbe investire in arte, sì, magari ospitando mostre d'arte, perché no? Io ho avuto alcuni industriali, secondo, io direi illuminati,
sì,
che hanno portato arte all'interno delle loro aziende. Uno in particolare, lo cito anche tanto, sì, è un amico, Nicola Caloni. Lui aveva portato l'arte addirittura all'interno di un'azienda che si occupava di trasporti. Sembra davvero qualcosa di molto distante. Non è così. Non è così perché il cliente che arriva nella tua azienda e viene accolto dal gusto,
certo,
della scelta di opere e di arte comunque, secondo me può percepire una ricerca che va oltre al lavoro, quindi una ricerca che dà, certo, ulteriore valore umano anche, oltre che professionale. Secondo me può essere un valore aggiunto e qui sarebbero due grandi sinergie,
esatto,
l'industriale, l'artista, insomma, che lavorano insieme nel nome dell'arte.
Infatti,
però di persone che hanno investito così non ce ne sono tantissime.
Infatti l'altro tema che vorrò, ci diamo il tempo per parlare, è i nuovi mecenati, cioè
brava,
riuscire a far capire che c'è una forma di mecenatismo che dà un ottimo rientro, ma soprattutto, certo, dà la soddisfazione anche personale, secondo me, nell'imprenditore, nell'industriale, quello che fa delle cose, che una volta era un po' essere sdoganati nel mondo della cultura, no? Essere riconosciuti.
Certo.
Ora, questo non è più così, ma sicuramente se uno si configura in questo modo, accede a un bacino, a un'utenza di ascoltatori del proprio prodotto, del proprio manufatto, del proprio fare, che ha un'altra complessità, quindi è premiante.
È assolutamente premiante, sono d'accordo.
Questo,
Rosanna, abbiamo aperto mille discorsi, sì, però hai visto quanti agganci, sì, ha il mondo dell'arte, della bellezza?
Ce n'è tantissima. Io spero che i nostri ascoltatori abbiano condiviso con noi un po' il nostro entusiasmo, che c'è ancora, per fortuna, nonostante appunto qualche volta venga smorzato dall'intolleranza verso qualche gesto. Quindi partiamo da quello lì da dove eravamo arrivati. Io ti ho chiamato come ho chiamato qualcun altro, con quella forma di indignazione che mi fa muovere certe volte.
Guarda, Rosanna, io credo fortemente ormai comincio ad avere un'età, quindi credo fortemente in un'idea che mi sono fatto, che mi hanno insegnato veramente, ovviamente, quella di costruire e non distruggere, nel senso che io molto raramente, ma veramente credo di non averlo mai fatto, non ho mai fatto una critica, una polemica artistica su qualcosa o qualcuno forte, non l'ho mai voluta fare perché lo spazio dell'arte sui giornali, sulla radio, nelle televisioni, così non è mai tantissimo. E quindi prediligo sempre parlare di quello che si può fare, quello che possiamo costruire insieme, quello che
Esatto,
possiamo fare insieme. E
quello.
quindi questo secondo me è giusto per poter andare a guardare avanti e
Quello.
cercare di migliorare anche noi stessi nel nome della bellezza.
Quello. Allora, guarda Alberto, perfettamente allineati, io ti ringrazio, poi parleremo anche di formazione, di scuola, che è l'altra cosa che mi piace,
Fantastico,
quella
sì.
cosa lì, perché... Allora, tutti si entusiasmano quando si fa qualche iniziativa dove si lascia ai ragazzini libero spazio con i pennarelli, eccetera, ma si può anche andare un po' oltre questo aspetto, no? Lascio libero la belva col pennarello
Sì, certo.
no? Si può introdurli a questa bellezza anche in sintonia con i tempi di questi nuovi bambini, di questi nuovi adolescenti che passano tanto tempo invece sui device, su queste robe, quindi
Assolutamente.
anche lì un
Vero.
adattamento. Senti Alberto, grazie ancora.
Grazie a te e ai tuoi radioascoltatori,
Un
è
caro
stato un vero
saluto.
piacere, anzi un onore, grazie davvero.
Grazie ancora Alberto, ci sentiamo presto. Radio Valdorcia e Radio Rosbrera. Ciao.